entità un po' autonoma che quando si fa il pane richiede di fidarsi di lei, perché però è un'entità di questo mondo, una cosa che poi di cui appunto bisogna prendere bene, quindi bisogna prendere bene le misure e stare attenti a non, insomma, in proiezione potrebbe essere, potrebbe diventare una schiavitù o un idolo. E mi colpiva anche stamattina nei salmi delle lodi, la seconda parte del salmo 77, dove c'è questo ritornare ottuso del popolo, cioè nostro, su questa domanda, provocazione, ma anche lamentazione, ma anche autocommiserazione del popolo, ma potrà mai lui, e mi sembra che il lievito pericoloso di cui siamo tutti un po' in qualche misura toccati nel mondo sia questa mancanza di fede, che poi è quella che Gesù identifica chiaramente, ma potrà mai, e quindi di conseguenza facciamo con le nostre mani, arrangiamoci, seguiamo i nostri metodi e perdiamoci per le nostre strade, per le nostre convinzioni e anche per i nostri idoli, che alla fine poi è il nucleo originale del peccato, sempre questo ritornare a volerci arrangiare o comunque a voler ridurre tutta la nostra attenzione, il nostro cuore a questo: abbiamo bisogno di, siamo legati a, e alla fine questa parola un po' rivelatrice, insegnamento, rigirandola dalla vigilia di Gesù di stare attenti a quell'insegnamento, sembra che sia invece l'indicazione di attaccarsi proprio con la vita all'unico, alla fedeltà a questa parola, affidandosi come al lievito, poi lei opererà, ecco, lei opera, affidandosi, perché tanto noi con le nostre mani non ci riusciamo, ecco, affidandosi completamente a questo insegnamento che è il suo, però non è quello del mondo.
Alle cose materiali, alla storia, alla realtà, e quindi è un loro compito di tirare il pane, e questo lo dimenticano, e quindi c'è tutta questa preoccupazione, il pane non c'è, ma poca, non si siamo dimenticati. Mi sembra che ci sia in questo atteggiamento un voler separare, scindere, insomma, il ruolo Gesù dalla storia, dalla realtà, dalla vita. Lui si occupa di altre cose, cose alte, spirituali, ma la storia è nostra, insomma, siamo noi che ce ne dobbiamo occupare, siamo noi che dobbiamo risolvere, identifichiamo i problemi e dobbiamo trovare il modo di risolvere i problemi. E mi chiedo se appunto questo avvertimento che lui fa di stare attenti dalla dottrina dei farisei, che uno dei Vangeli, mi pare, mi sembra Luca, insomma, dica esplicitamente che è ipocrisia questa dottrina dei farisei, cioè proprio questa separazione di quello che tocca alla Chiesa, alla Magistero, insomma, non so come dire, e invece quello che è della gente, degli uomini, questa separazione. Ecco, invece mi sembra che una grande allarme che Gesù mette, mi piace anche questo verbo che al versetto 6 dice come guardatevi ben dentro, cercate di intuire in profondità, insomma, no? State attenti, ma cercatelo dentro di voi questo guaio e questa attenzione, questa sapienza per evitare questo fermento. E, insomma, lui combatte continuamente per riunire la storia, la vita, la realtà e la sua figura, insomma, l'annuncio della parola e la salvezza.
Io mi sono fermato sui due verbi che il Signore al versetto 9 usa, dice non capite ancora, non ricordate, perché forse possono diventare anche una specie di indicazione positiva. Qui sono negativo per me, però possono diventare un'indicazione a come si fa allora, quindi per fare invece come dice Gesù. Bisogna capire e ricordare, dove capire forse sarebbe meglio dire pensare, capire comunque, non mi fermo su questo, ma l'invito del Signore a pensare e a ricordare, un po' che prima veniva citato il Salmo, adesso di Ledori, che è una grande riflessione appunto sulla storia di Israele e una memoria della storia di Israele, che invita in questo modo ad aver fede, a non perdersi appunto nelle paure e di ciò che manca.
Anch'io mi sono fermato sui verbi che si trovano in questo brano di oggi. Oltre ai due che ha citato adesso Francesco, mi sembra che appunto sia importante anche quello che viene detto esplicitamente di come sono i discepoli, cioè che avevano dimenticato o trascurato di prendere il pane, quindi questo contro al fatto che invece Gesù dice a loro che è importante ricordare, non ricordate, e quindi è importante ricordare. Ma poi per arrivare alla conclusione del brano dove si dice che finalmente i discepoli hanno capito che Gesù non parlava del lievito, ma diceva loro di guardarsi dalla dottrina dei farisei e dei sadducei. Quindi se sono importanti questi verbi, ed è importante questo culmine, cioè il fatto della comprendere, che è quello stesso comprendere per cui il frutto seminato poi riesce a portare, cioè il seme seminato riesce a portare frutto se la parola è accolta e compresa, è questo di tenersi attenti, ecco, di stare in guardia davanti alla dottrina dei farisei e dei sadducei, che appunto un altro Vangelo esplicita dicendo che è l'ipocrisia, ma che invece sembrava che fosse oggi anche più ampio, cioè il fatto di presupporre di poter ricavare la sapienza da una dottrina, e contro questo invece appunto Gesù propone ai discepoli di pensare, di ricordare quello che poco prima è successo, e cioè quello che loro hanno vissuto con Gesù, cioè il fatto che lui ha visto la folla, il fatto che gli ha detto io ho compassione della folla, che per questo ha dato da mangiare, alla folla, preoccupato perché non si perdessero d'animo durante il cammino. E tutte queste cose sono all'opposto forse da ricavare la sapienza da una dottrina, a ricavare la sapienza da quello che si è visto, si è vissuto con Gesù, dalle parole che lui ha detto, dal fatto che apertamente, questa cosa che ci ha colpito molto nei tuoi discorsi, perché apertamente dice loro: voglio che sappiate che io ho compassione della folla. Ecco, quello che muove Gesù è questo, e che quindi ricordare che sì, si sono portati dietro poi anche per la loro sopravvivenza, 7 sporte e 12 canestri, che forse più che essere i veri canestri, delle vere sporte, sono la presenza di Gesù con loro, che rimane a loro per proseguire il cammino. Anche forse l'opposizione che vuole, una opposizione che vuole mettere in evidenza Gesù è appunto questo fatto, perché per noi l'origine della sapienza è quello che vediamo e ascoltiamo, e vediamo, ascoltiamo, celebriamo essendo con lui, e non una dottrina che qui chiama dei farisei, dei sadducei.
Dei verbi si può notare che, anzi tutti hanno visto, che c'è un gioco anche sul verbo prendere, perché loro dicono: non abbiamo preso pani, e Gesù dice: ricordate quanti canestri avete preso, quante sporche avete preso, esagerazione di quello che era rimasto da quei convivi con tutti si erano saziati, una grande abbondanza. E un'altra cosa che mi ha colpito è che, a differenza forse del testo di Marco, molto più complesso, forse più che va più in una direzione, qui ho l'impressione che venga molto sottolineato che, cioè, a me prima istante ho voluto dire: ma come sono tonti i discepoli, cioè come si fa a pensare che parli del lievito del pane? È come messa molto in evidenza appunto questa incomprensione, che forse appunto nasce da questa preoccupazione che riprende, non so. Comunque questo mi ha portato un po' a dire quello che segue, e quindi però quello che segue è l'intuizione di Pietro, il fatto che il Signore è Cristo, figlio del Dio vivente, è un'intuizione che il Signore sottolineerà non nasce da lui, però c'è questo contrasto, quello che sembra oggi appunto questa fatica a comprendere, che il Signore abbiamo a spiegare, eccetera, e poi però questo sbocciare appunto di questa confessione di Pietro, che poi permette a Gesù di mostrare più pienamente di teologia, quindi in alternativa all'insegnamento dei farisei, a questo punto ad adesso anche il Signore, diciamo, appunto, voglio andare a Gerusalemme. Cosa succederà a Gerusalemme?
Io non sento niente.
Cosa succederà a Gerusalemme? Poi il discorso dei piccoli, e quindi insomma in qualche modo mostra più chiaramente appunto la via.
A me queste parole mi hanno ricordato la vicenda di quando Giovanni e suo fratello vanno da Gesù e dicono: ma guarda che abbiamo trovato uno che andrà in giro da solo, che non fosse da parte del gruppo. E poi che facciamo scendere un fuoco dal cielo, insomma, perché era un ingranaggio che non funzionava nel sistema. E a me pare che i discepoli, che Gesù appunto voglia mettere in guardia i discepoli da questa faccenda, cioè dall'avere delle conferme. Loro vogliono delle sicurezze, cioè è come se fossero dentro appunto al lievito, senza saperlo, dei presenti, cioè le cose devono funzionare, se non c'è il pane non funzionano, ecco. E quindi tutte le cose devono andare al loro posto, ecco. E mi ha molto colpito che Gesù deve insistere per farsi ascoltare, perché loro non avevano ascoltato quel principio. E lui insiste, ma per farsi ascoltare con i suoi. E tutto lì, ecco, l'importanza quindi dell'ascolto. E soprattutto anche mi sembrava importante fare molta attenzione al fatto che Gesù usa due verbi per dire di stare attenti. È una faccenda molto seria. Guardate, fate attenzione, lo dice due volte, usando due parole diverse, perché il rischio appunto di scivolare nell'interpretare il Vangelo come una macchina che funzioni tutto, ecco, è molto alto, e quindi dopo però si interpreta tutto in un altro modo e non c'è più spazio per l'ascolto.
Mi ha impressionato che il fatto che sia un aggettivo, noi quando dobbiamo tradurre questo termine, diciamo gente di poca fede, insomma, Dio è un aggettivo, quasi una definizione, per cui io ho guardato che nel Vangelo di Matteo varie volte ricorre questo aggettivo riferito ai discepoli. Mi sembra una cosa, perché la gente a volte cade nella pistia, cioè nella mancanza di fede, non credo nel Signore, non può fare molti miracoli perché non lo accorgono, eccetera. Essere di poca fede, non so cosa devo dire poca, perché se il Signore dice: se aveste un granello di fede, solo una fede con un granello di seme, per potersi dire a questo mondo esposto che si sporterebbe, insomma, non so quantizzare, se non devo dire poca fede. Comunque è un problema che spesso appare riferita ai discepoli, in qualche modo in certi momenti sono quasi definiti da questo atteggiamento, per cui per esempio, non so, Pietro, sono sempre momenti un po' difficili. Pietro, insomma, vede il Signore che cammina sull'acqua e vuole raggiungerlo, poi a un certo momento dubita, comincia ad affondare, il Signore dice: perché hai dubitato? Appunto, ogni poca fede, anche lì si ricorre l'aggettivo. Oppure nella tempesta, Signore, siamo perduti, salvaci. Allora lì un po' di fede ce l'hanno, perché si rivolgono al Signore, quindi se non altro pensano che lui possa salvarli. Però è una fede molto, appunto, che è intrecciata al dubbio, insomma, in qualche modo, perché se no non ricordo. Magari quando il Signore dice: perché temete, perché avete gente di poca fede. Quindi mi sembra una situazione un po' intrecciata al nostro rapporto col Signore, insomma, per cui sì, forse non ci dovrebbe essere questa situazione di poca fede, però ricorre, no? Non so neanche forse è un peccato o anche peggio di un peccato, ma se devo pensare al decalogo, non capisco qual è il comandamento che viene violato, insomma, è qualcosa di più sottile, però di fondamentale importanza. Anche qui mi sembra che si inserisca in una situazione di quotidianità. Questo è un altro elemento che mi ha preso, però, allora, è una situazione che possiamo vivere sì, non solo nei momenti difficili come essere la tempesta, ma quindi si vive in una situazione proprio di traversato, cerpano, sono occupazioni domestiche, quindi è un Vangelo che riguarda molto la nostra quotidianità, mi sembra, la nostra vita di tutti i giorni, le sue contraddizioni.
Un pochettino i verbi che abbiamo da Francesco, di capire e ricordare, mi sembra così, siamo molto collegati, appunto si può capire soltanto ricordando. E il Signore per ricordare ricorda dei fatti concreti che sono la moltiplicazione dei pani, non ricorda, magari non so, un insegnamento o un qualcosa, però va nella concretezza, cioè qualcosa da ricordare, insomma, la prima moltiplicazione dei pani, quante cose sono rimaste, quante ceste, e la seconda. Quindi mi è piaciuto questo ricordare le cose concrete che il Signore fa nella nostra vita.
Le parole spese di Gesù vengono conferma di quello che hai detto tante volte, che Gesù non ha moltiplicato i pani, ma con i 5 pani di 5.000 e i 7 di 4.000, non è neanche per i ma per, quindi proprio nella parola di Gesù vuole evidenziare la sproporzione tra il numero delle persone e la pochezza dei pani, insomma. E quindi questa pochezza dei pani assomiglia un po' alla pochezza della fede, insomma, di
una delizia da pensare, cioè, il terzo padrino di Marco, dicono che sono in barca, sono nel mare, e allora come il terzo della prima moltiplicazione, anche io subito fatto attraverso il mare, e nel mare vengono travolti dai tutti, da tutti impetuosi che camminano sulle acque. Mi viene da paragonare, mi viene da pensare che Gesù disse così di guardarsi da Iesida, dai Sanchisei, cioè che quello che capisca la dottrina, come per dire che è una tempesta, che sono tutti, che sono... Allora è bello che subito dopo chiede il testo di domani, dopo dice che insomma questa cosa della chiesa che tutti le regno perderanno contro di essa, ecco, allora mi viene da passare che appunto allude alla tempesta, alla dottrina
Io mi sono fatto dire
un momento, ma non ho capito qual è il problema dei discepoli. Che problema hanno?
Non hanno da mangiare.
Io ho pensato, ma io ho collegato ieri al testo di dice che è una generazione perversa e malvagia. Quindi loro sanno tutto quello che ha detto Gesù, che ha fatto, eccetera, però il loro problema è il loro problema contingente del momento, si dimenticano tutto quello che è avvenuto prima, e questa è una cosa pesante e grossa per conto mio, perché tutto quello che ha detto, che ha fatto Gesù è completamente cancellato. In quel momento c'è il problema del pane, che è reale, però quelli il resto non conta più niente, quello che lui ha fatto, quello che lui ha detto, e però siamo fatti così, tutto dimenticato, perché in questo momento io ho questo mio problema che lo faccio grandissimo, e però è mio, però non è inserito in un discorso grande, c'è il Signore che parla, che agisce, e però io vedo soltanto il mio problema, non ho il pane. Dopo si ricorda, dopo, alla fine, però lui ha dovuto dire tutto quanto, ricorrere questo, 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 e allora diciamo ora loro hanno capito dopo. Io vedo come una storia nostra che è così proprio, terribile, con questa mentalità piccolina che abbiamo, razionale. Io la vedo così.
Andrea, iniziato a
dire. Ma ho solo un pensiero sul fatto che, cioè, questa, per come si svolgono i versetti, dice all'inizio che avevano dimenticato di prendere il pane, ma non dice che se ne erano resi conto, cioè avevano dimenticato di prendere il pane. Poi Gesù fa quella osservazione: fate attenzione, guardate che già dei farisei e dei sadducei. A quel punto loro, forse capendo male le parole che ha detto Gesù, perché infatti alla fine diranno, compresero che non aveva detto di guardarsi dall'inizio del pane, ma dall'insegnamento, è come se la frase di Gesù, non capendola, fa sì che si ricordino di questo problema del pane, dice, appunto, dicono non abbiamo preso pane. E quindi un problema di, mi sono chiesto se non c'è un collegamento, no, tra il lievito dei farisei, appunto una dottrina che questi possiedono e che propongono, anche una loro dottrina in un qualche modo, no? Aveva detto le vostre tradizioni prima. Quindi una cosa che loro possiedono, no? Che possono impastare un po' in ogni situazione. E cos'è che i discepoli avevano sempre avuto fino a quel punto? In fondo i 5 panni, anche i 7 panni, erano stati loro a darli a Gesù, che poi li aveva distribuiti. Quindi era un po' il loro asso nella manica in un qualche modo. Però lì non ce l'hanno più, e quindi stanno andando nell'altra riva e quindi non hanno niente. Perché andate dicendo che non avete pane? Ecco. E quindi non, appunto, lo sta, come è già stato detto, non parla di pane Gesù, ma parla di un'altra cosa, ecco, di una dottrina dalla quale guardarsi, ecco. In fondo loro hanno questa grande risorsa che hanno messo in gioco quando c'era Gesù, e solo grazie a lui in un qualche modo si è resa disponibile a tanti, ma il punto fondamentale è Gesù, ecco, non è il loro pane. Quindi secondo me loro in qualche modo cadono nel rischio, forse un po' con, così, nel loro essere discepoli di Gesù e anche avergli proposto quel pane che poi è stato distribuito, un po' nel rischio dei farisei, dei sadducei, ecco. Invece non hanno niente lì, e a Gesù non è che interessi più di tanto, e devono essere completamente spogliati e non avere niente. E poi lo si vedrà anche nel resto del capitolo, perché Gesù dirà che chi vuole seguirlo deve perdere tutto, no? Chi perderà la propria vita a causa mia? Dovranno, per diventare discepoli di Gesù, essere, come dire, completamente spogli, senza pane, senza niente, ma solo suoi discepoli.
Ci dicevamo che non si accorgevano che erano il pane, che Gesù
di fatto non è una scusa.
No, dicevo che è una cosa molto semplice, cioè, alla fine tutto questo brano del Vangelo si potrebbe ridurre al fatto: guardatevi dalla dottrina dei farisei. Mentre invece di fare così, il Vangelo ci racconta un fatto complicato in cui Gesù non dice guardatevi dalla dottrina dei farisei, che è quello che loro dovrebbero capire, ma dice guardatevi dal debito. Quindi io ricavavo così semplicemente un'indicazione di metodo, cioè il linguaggio di Gesù è volutamente un linguaggio ambiguo, simbolico per i bambini. Non è un linguaggio definitorio, dogmatico, dottrinale, perché alla fine quello che conta è che i discepoli si guardino da quello che i farisei e i sadducei insegnano. Invece no, c'è tutta questa strada complicata, il dialogo, la preoccupazione, l'angustia, la traversata, ma di che cosa parlano, non abbiamo capito bene. E questo forse che Corrado voleva dire quando dice ma c'è una dimensione domestica, la nostra vita è stata poi così, dentro bisogna scoprirci l'insegnamento. Per esempio Gesù dice abbiate sale in voi stessi. Se i discepoli pensavano di doversi portare del sale o qualche cosa, una bustina di sale, proprio sano, no, è un modo di esprimersi, vuol dire siate saggi, siate sapienti, cercate la sapienza, però non dice siate saggi, dice abbiate sale voi stessi. La cosa è fatta così, è il suo linguaggio, il suo modo. Però questo ci costringe continuamente a cercare di entrarci e quindi a chiederci ma oggi cos'è il sale, oggi cos'è il lievito, perché loro allora hanno compreso che il lievito dei farisei e dei farisei sadducei, per noi sono due categorie in estinzione dal punto di vista storico, ma rimane l'insegnamento di Gesù che ci dice di guardarci dal loro lievito. Quindi siamo anche noi con Gesù nella barca e ci dobbiamo anche chiedere, mi pare che sia quello che stiamo cercando di fare, ma cos'è sto lievito?
Rischiare di qualche cosa, interrompetemi se non siete d'accordo. A me sembra che dal punto di vista della concretezza e della fisicità loro siano molto preoccupati perché non hanno fatto. Quindi la frase piena è quando arrivano a dire non siamo. Il problema è quello. Siamo partiti con questo è il battello partito da Lovere, noi l'abbiamo preso e a un certo punto quelli che erano incaricati si sono dimenticato qui tutto il prezzo al sacco e quindi si sono dimenticati e dicono che non ce l'abbiamo. Ed è a quel punto lì che lui ha già detto il problema del diritto. Perché il lievito dei farisei è che tu hai quello che hai e sei quello che sei e che devi avere il necessario. È un peccato che, per esempio, sto dando delle occhiate al catechismo della Chiesa, molte volte il catechismo fa questa eresia farisaica. Cioè, ognuno se la deve cavare con quello che ha e quello che è. quindi l'esperienza del nulla l'avevano fatta anche nei due miracoli dei pani, perché è vero che avevano una volta 5 pani e avevano una volta 7 pani, ma confrontati con i 5.000 e i 4.000, loro sono andati da lui per dirgli non, è impossibile. Ma che cos'è questo? Giovanni, avete visto, lo mette addirittura in evidenza lo scandalo della sproporzione. C'è qui un ragazzo che ha sta roba, ma cos'è questo? È nulla. Dunque siamo su quel battello, però Francesco si porta dietro le gallette, le gallette ciliegie. E quindi anche oggi mangeremo su questo battello, moltissimo, perché da quelle 5 orribili, immangiabili gallette ci darà in sovrabbondanza cibo del cielo. Allora, facendo questo tipo di connessioni di pensiero, sono arrivato a dire che loro hanno paura della loro povertà. Noi abbiamo paura di quello che non abbiamo. Uno dice di non avere testa, l'altro dice di non avere umiltà, l'altro dice di non avere la castità, e l'altro eccetera eccetera, di non avere la salute, di non avere, no? Abbiamo paura della nostra povertà, di quello che non abbiamo, e molto spesso è colpa nostra, perché potevamo ricordarcelo di prego, ma non l'abbiamo fatto, siamo già in navigazione e non ce l'abbiamo. Perché lui deve portare avanti un'altra ipotesi. E cioè che proprio la nostra povertà è l'ambito o l'orizzonte dove risplende il dono di Dio. Perché la Chiesa più santa, più vera, e la Chiesa che piace a Bergoglio deve essere una Chiesa povera e di poveri. Perché il grande rischio è altrimenti che uno pensa di procurarsi. Questa roba che c'è appoggiata su questo altare stamattina, nessuno se la può procurare. O lui regala, se no non c'è. Perché quello che noi riceviamo, anche per i testi e anche per i testi di domenica scorsa, la messa, è chiaramente non è quel pezzettino di pane. Quel pezzettino di pane è il corpo di Cristo. Se volete, è una sproporzione vertiginosa rispetto ai 5 pani che hanno dato da mangiare a tutta quella gente. Cos'è? È un pezzettino di pane che poi pigliamo? No. Perché proprio per le parole che dovremmo pronunciare è il corpo di Cristo. E quindi a me parrebbe che lui voglia dirci che oggi dobbiamo prendere in seria considerazione la nostra povertà. Forse la nostra povertà generale, forse la povertà identificata di alcuni di noi, forse più profondamente ognuno la sua povertà. Questa povertà, che magari è anche colpa nostra, però Adesso di fatto è così. Senti così. È un impedimento. È un grave ostacolo. Potrebbe essere il fallimento del gioco. Perché quando la povertà è grande, sapete per esempio che cosa vuol dire una malattia, che a un certo punto vedo che assume nella psicologia e nel pensiero di una persona un carattere totale. Quindi una persona che si ammala diventa un malato, non è più neanche una persona malata. Io sono un malato, come potrebbe dire io sono cieco, potrebbe dire cose anche, non so, un vizio, insomma, no? E uno a un certo punto viene, si autoidentifica, viene identificato con il suo male, con quello che non ha, per essere una persona conviviale nel grande convivio della vita. Questo banchetto è stato disposto per questo. Quindi provate a pensare e a ricordare che cos'è questo banchetto, che cosa c'è, che cosa ci sta dietro e che cosa c'è dentro. Ci sta la morte di Dio, la morte del Figlio di Dio, che nella nostra fede pretende di essere l'evento assoluto. Per cui io vado là e gli grido, ma io sono cattivo. E lui dice, questo allora è perché. E anche questa mattina, quindi, con tremore, cioè, lo vedo io perché ho pensato a Steraudo, dei più con tremore. E mi sembra di gridargli la mia povertà, la mia miseria, la mia impurità, la mia mancanza di fede. E lui mi dà. Avete visto come ha fatto la preghiera sulle offerte, no, questa settimana? Noi ti offriamo quello che tu ci hai dato e tu in cambio ci dai te stesso. È molto interessante, questa, non è tradotta bene, purtroppo, dalla, però è interessante, perché io ti porto qui, no, in questo segno porto la mia povertà e lui mi restituisce se stesso. E quindi mi sembra che questo testo si potrebbe leggere, è il tentativo di lettura che io ne do in questo momento, è la sfida della nostra povertà e alla nostra povertà. Non so se sia
rispetto a questo discorso e anche alla preghiera sulle offerte che le volte che diciamo così, cioè mi viene un dubbio come di sconfattezza. Ho pensato di dire al Salmo di oggi, ma se i discepoli avessero detto, senti, ma non preoccupiamoci, non voglio aspettare i panni che parlate per noi, non ci sarebbe un fondo di spiegazione. Non lo so, appunto, e anche questa preghiera dice, capita, tu ci hai dato una cosa, noi te la richiamo, cioè se io ti faccio un regalo che tu hai fatto a me, che regalo ti faccio? Cioè, e tu in cambio ci dai te stesso, quindi è una cosa che non sta né in cielo né in terra, ecco. ma scusa, ma non è che pretendiamo, non lo so, insomma.
Siccome tu dici che non stare in cielo né in terra, non puoi prenderlo naturalmente. E non puoi prendere dicendo allora ne faccio più di Bertoldo, poi vado lì e mangio. No, perché un genitore molto severo ha la sua forza nella sua severità, ma un genitore molto amante ti frega con la potenza del suo amore, perché scappar via da una disciplina severa è un istinto che fa difficilmente viene, ma fuggire da un abbraccio è molto difficile. E quindi non c'è giudizio più severo dell'amore. Non c'è giudizio più severo. In questo senso Dio è severissimo, lo è anche stamattina. Perché, esclusi tutti voi, siamo una banda di mascalzoni e lui dispone il banchetto dell'amore. Che tra l'altro è la sua croce, no? Ogni tanto qualche arcivescovo un po' reazionario e preoccupato perché dice ma voi riducete la messa a una tavolata e dovrei il sacrificio. Ma vai a quel paese, come se non sapessi che per mangiare questa roba passo per la sua croce e lui passa, no, per il suo sacrificio d'amore. Vabbè, sono preoccupazioni. Però a me sembra che quindi sia la sfida alla tua povertà e alla mia povertà. È per quello che è necessario che il sinodo alla fine riveda la disciplina. Casper ha avuto ragione fin dalla sua relazione, che poi lui aveva scritto prima del Papa, addirittura l'aveva scritto, cioè prima che questo qui fosse Papa. No, e dice, va bene, la dottrina è la dottrina, però la disciplina va riveduta, perché altrimenti è implacabile, da quel momento lì, la Chiesa per i buoni, è per quelli che sono apostoli, no? Oppure che sono giù di posto, però vanno dal parco e gli dico, voglio fare una confessione, e l'altro gli dà la soluzione, buona. Se invece però c'è qualche cosa di tale che tu però qui non puoi venire, questo genera un problema pericolosissimo. Senza volerlo, sicuramente senza volerlo, genera la dottrina dei farisei, per la quale bisogna essere a posto. Quindi è certo che a me va benissimo dire che bisogna essere a posto, però siccome sono giù di posto, bisogna capire se io stamattina posso mangiare bene. O se no, invece, tu ti sei dimenticato e non hai il pane, tu oggi stai sul battello digiuno. No. No. No, sul battello, diciamo la messa. E quindi io ho avvertito questo testo come un testo che per essere altamente felice è altamente drammatico. Per cui anche quei due verbi che lui usa all'inizio, no? Per dire osservate, state molto attenti, sono importanti, perché è facilissimo cascarci dentro. Invece la felicità che è dentro a tutta questa cosa è che questo banchetto è per quelli che non se lo vedono. Sono per dei non aventi diritto. E poi ritorna sempre, no? Che quelle conversazioni più, diciamo, più scherzose, si arriva a dire ma quando erano lì i 5.000 e lui esperto che dispetto impiegato miracolo straordinario, ma la distribuzione, se poi si pensa che nel testo di Giovanni non li passa i discepoli, ma li dà via lì tutti lui, non li dà i discepoli in Giovanni 6. Non è passato tutti, no. È impossibile che l'abbia fatto. Dice, scusi, lei ha osservato il digiuno? Lei è insieme a sua moglie, lei di che genere è? No, non l'ha fatto. La caratteristica di quella folla era che avevano fatto. Questo indubbiamente si potrebbe metterlo con più, un pochino più di severità. La comunione la può fare chi ha fatto. Non sto mettendo dei dubbi su nessuno, ma però semmai, no? Quello che così fai la comunione che dopo vai in paradiso, fai così che questo è un atto devoto e va bene fare così, no? Perché uno che ha fame è difficile dirgli devi mangiare, no? Si dice aspetta un momento, c'è anche l'altro, insomma, no? Ma qui dove c'è sovrabbondanza ci sono tutti. Allora io non ne darei una lettura esclusivamente eucaristica, ecco, legata alla messa, no? Me ne sono servito per facilitarmi la strada stamattina prima di camminare. Però dire questo è il Signore, questo è il Signore, ma non vi ricordate? Quindi è la meraviglia del suo amore per noi che noi coglieremo nella sua dimensione più profonda e più ricca là dove siamo più poveri.
È vero quello che dici, però noi siamo poveri, perché io sono povera, quello là è più povero di me, e questo mi fa, non si è capace di accettare di essere con lei, di dire adesso qua c'è il Signore e che è venuto per la mia povertà. Io non sono capace.
Non riesco, non riesco a capire, aiutatemi a capire. Cioè, per esempio, mi capita qualche volta di dover confessare qualcuno. E il risultato pessimo dal punto di vista psicologico è che quando vengo via dico, ma santo cielo, questo qui che è una specie di San Luigi Gonzaga viene a confessare, io cosa dovrei fare? E quindi è un esercizio faticosissimo, perché è un continuo ribollimento che quello lì fa dei peccati ridicoli. Io non glielo posso dire, cerco di proporzionarmi alla strada che il Signore gli sta facendo. Non ho la possibilità in genere di dire questo è grave, non ci riesco, no, però quindi per me è un fatto molto personale questo, e quindi ognuno ci va con la sua povertà, e quindi è bellissimo. È bellissimo, per un momento dire che questa è la pasta del peccatore. Questo mi sembra che ci riusciamo, invece, no? A Dio. Perché se ognuno dice io non sono un peccatore, ecco, è un pasto del peccatore. Con pace, con ammirazione, con grande rendimento di grazie. Adesso prima di un intervento, prima magari chi l'ha detto, perché non mi ricordo più chi l'ha detto, dopo la messa mi spiego qualche cosa, però è stato citato il testo di Pietro, il testo di domani, insomma non so se è domani, insomma la roba che viene dopo, e chi vi dite che io sia. Ecco, mi interessa parecchio, perché appunto anch'io ho dei sospetti sulla continuazione del testo. Perché se è così, lui è proprio il Signore. Per fortuna non è quello che dicono i farisei e i sadducei. È il Salvatore del mondo.